Ci si chiede sempre che cosa abbia fatto Gesù bambino da piccolo, perché i Vangeli di fatto non ne parlano. E tutto ciò che riguarda l'infanzia, o come viene meglio definita, la vita nascosta di Gesù, è nell'ultima frase di questo brano del Vangelo, dove si dice che il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Non sappiamo di fatto che cosa abbia fatto Gesù dal 40 giorni fino ai 30 anni. Ma questa frase ci fa capire che ha semplicemente vissuto in una famiglia normale, con un papà e con una mamma. Questa cosa può essere banale, ma non lo è più così banale, visto che ormai le famiglie non si sa più che cosa vuol dire. Fra un po' avremo famiglie anche fatte da un cane e un gatto e verranno riconosciute come famiglie. Questo non vuol dire non accettare o discriminare la persona, ma vuol dire semplicemente che la famiglia è l'uomo e la donna che vivono insieme. E nel loro amore, se non ci sono impedimenti fisici dati appunto dalla sterilità, nascono dei figli che continuano a portare avanti, uso un termine animale per capirci, la specie, perché da due uomini o da due donne figli non possono nascerne in maniera naturale. Questo che cosa vuol dire? Non vuol dire allora che ci sono famiglie di serie A, famiglie di serie B, famiglie di serie C. Questo vuol dire che la famiglia è una cosa seria. Una famiglia è una cosa seria perché è il momento in cui Dio ha fatto diventare sacramento una cosa naturale. Nei sacramenti, il sacramento appunto del matrimonio, è quello che rende divino l'amore tra un uomo e una donna. E pensate che nel momento in cui si concepisce un figlio, quello momento in cui l'uomo ha le stesse capacità di Dio di inventarsi la vita, di creare una vita. E questa è una cosa immensa se ci pensiamo, no? È l'unico momento della vita in cui noi creiamo la vita. Ed è per questo che allora è importantissimo dire che la famiglia è il principio di tutto. Perché guardate che senza la famiglia salta tutto. Perché se nessuno fa più figli, il mondo finisce. Per cui diventa normale che all'interno di una famiglia ci siano quei movimenti che ci portano ad essere come Dio. E soprattutto diventa essenziale che la famiglia vada tutelata e protetta. Perché le leggi che ci sono adesso sembrano dire a volte esattamente il contrario. Perché se tu hai 3-4 figli, non hai delle garanzie come se tu vivi da solo. Guardate che in assurdo, ma è giusto questo in questo caso, è più garantita una ragazza madre, che ripeto è giusto perché comunque di fatto ha scelto di portare avanti la vita, di una famiglia con 3 figli. Avete mai pensato un esempio molto banale che è giusto anche questo da una parte, ma è un po' assurdo dall'altro? La spazzatura. Ci sono comuni che fanno pagare la spazzatura in base a chi produce rifiuti. Per cui se sei casa in 5 tu paghi per 5, se sei casa in 1 paghi per 1. E da un certo punto di vista è giustissimo. Ma dall'altro punto di vista, se uno ha 4 figli, che ha già la spesa di mantenimento di quei 4 figli, non viene presa in considerazione. La Lombardia su questo è abbastanza avanti, perché ci sono delle belle politiche anche proprio riguardo della famiglia. Per cui la prima cosa che dobbiamo pensare a questa giornata è di pregare per le famiglie, perché la famiglia è il fondamento di tutto. Guardate che noi siamo di fatto un'evoluzione del nostro papà dalla nostra mamma. Il mio vecchio parroco, quando sposava le coppie di giovani, diceva in battuta: voi guardate i suoceri, potenzialmente vostro marito, vostra moglie sarà un po' meglio. Ma è vero, se noi pensiamo, noi ridiamo come ridono mio papà e mia mamma, noi ci muoviamo, cantiamo le stesse canzoncine, abbiamo gli stessi difetti, i cassinelli hanno tutte le orecchie a sventola, tutti. E questa è colpa di mio papà. Che sono cose fisiche, che però ci fa capire come la famiglia è colei nella quale noi prendiamo quello che in inglese si chiama l'imprinting, cioè l'impronta iniziale. Guardate che noi parliamo, ci muoviamo e mangiamo le cose che hanno di fatto fatto i nostri genitori. Se in casa mia, ad esempio banale, le rane non le hanno mai fatte, io probabilmente le rane non le mangerò mai. Capite che allora la famiglia e il ruolo dei genitori è un ruolo non solo essenziale, ma addirittura fondamentale. Perché se nelle famiglie non vedono pregare, i figli non pregheranno. Se nelle famiglie si sentono bestemmiare, i figli bestemmieranno. Se nelle famiglie si vedono il marito e la moglie che vanno d'accordo e si vogliono bene, i figli probabilmente nel matrimonio andranno bene. Poi ci sono dei casi X, per amor del cielo, quelli sappiamo che la libertà di ogni singola persona va oltre. Però tante volte poi si sente, i miei figli non vanno mai in chiesa. Però la domanda che io mi faccio sempre, e di solito faccio proprio per far ragionare anche la persona davanti, ma tu sei sempre andato in chiesa? No, è solo 3 anni che ho riscoperto la fede. Per cui diventa importante come noi viviamo nella nostra famiglia. Diventa importante l'esempio che noi diamo. E questo ci fa capire che nella nostra famiglia ci deve essere per forza la preghiera. Perché senza la preghiera la famiglia salta dopo 3 minuti che sono sposati. Perché uno vuole andare al mare, uno vuole andare in montagna, separiamoci. Lo sto banalizzando, per amor del cielo, però. Ma quante sante mamme ci sono state nelle nostre famiglie che magari non hanno l'aureola o l'altare qui in chiesa, ma che hanno tenuto insieme la famiglia a costo di sembrare l'uomo ragno che si arrampicava sui muri. Quanti santi papà hanno sacrificato la loro vita per poter portare a casa da mangiare 3-4 figli? Adesso la famiglia è fatta da lui e lei e dal cane. Queste sono le nuove famiglie. Che per amor del cielo, se uno non riesce a avere figli, va bene anche il cane. E il cane può anche starci all'interno di una famiglia, ma non deve essere trattato da persona umana, perché comunque è un cane. Questo non vuol dire prenderlo a scarpate, ma non vuol dire neanche spendere 5 euro di scatoletta tutti i giorni quando c'è gente che non riesce ad arrivare alla fine del mese. Perché gli animali vanno giustamente trattati bene, ma ricordiamoci che sono comunque animali. Perché se hai proprio dei soldi da buttare via, puoi anche adottare a distanza dei bambini. Ed è questo allora la cosa che ci deve far riflettere oggi. Come noi viviamo nella nostra famiglia. Questo non ci deve, ripeto, far perdere di coraggio, perché magari a volte si vedono delle famiglie disastrate, i figli che magari hanno preso scelte sbagliate, nonostante magari noi abbiamo provato a dare anche il buon esempio, perché a volte, ripeto, a volte anche la persona sbaglia a prescindere dalla famiglia. Pensate se la mamma di Hitler fosse stata contenta o la mamma di Stalin fosse stata contenta del figlio che hanno avuto. Eppure Hitler mi risulta che avesse un altro fratello che non faceva di professione lo sterminatore degli ebrei. Ma questo ci fa capire come davanti poi alla scelta siamo noi come singoli che scegliamo. La nostra società e la nostra famiglia ci può portare fino a un certo momento, ma alla fine poi siamo noi. E allora vi lascio con 2 begli esempi gli do una pennellata proprio di 30 secondi. Uno è San Tommo Buono, patrono di Cremona, che tutti voi conoscete, affrescato lì, che tutte le mattine, prima di aprire bottega, andava a messa, facendo il sacrificio di alzarsi un po' più presto la mattina. Però si sa che la famiglia di San Tommo Buono non aveva problemi. E un altro esempio molto più semplice e molto più vicino, Santa Gianna Beretta Molla. Madre di famiglia, dottore, sorella di un nostro frate, che semplicemente amava Dio e amava la vita. E quando doveva nascere la quarta figlia, viene diagnosticato a lei un tumore e decide di morire lei piuttosto che di far abortire. Quante mamme hanno fatto questa cosa? Tante, eh? Non è che questa fosse più santa delle altre, ma semplicemente è stata presa come modello di tutte le altre. Perché poi sappiamo che c'era il vescovo di Brescia Foresti che diceva sempre: chissà quante mamme, quante nonne, quanti papà e quante zie troveremo in paradiso più alte di San Francesco, e semplicemente non hanno l'immaginetta. Però è questo che ci fa riflettere, come davvero dobbiamo amare la vita e soprattutto fare come ha fatto Abramo, che non aveva figli e ha pregato, perché i figli tante volte arrivano. Nei fogliettini che trovate da basso, io sono frate che deve leggerli e pregare per queste cose. Sapete quante richieste di figli che ci sono dentro e quanti figli che arrivano dopo aver pregato? Poi purtroppo non portano i fiocchi, perché sarebbe bello che portassero i fiocchi da mettere di là nel corridoio, ma non per fare la scena, ma per far vedere che la Madonna lavora, usiamo questo termine. Le grazie ricevute servono per dire che la Madonna lavora, perché guardate che non è una banalità. Se voi entrate in un santuario e non vedete neanche un cuoricino in giro, cosa dite? Ah, quella Madonna qua non funziona. Se invece entrate in un santuario che vedete tutte le cuoricini, da quella Madonna qua funziona, prendiamo due Ave Maria. E questo l'ho detto banale, ma lo diceva San Giovanni Paolo II, dopo essere stato nel santuario di Pietralba vicino a Bolzano. Non so chi di voi l'ha visto, se vi capita andate, perché è veramente stupendo. Non andate d'inverno, perché su a 1800 o qualcosa del genere e ci avreste tanta neve così, che vedeva appunto, ci sono addirittura quattro corridoi pieni di cuoricini, no? E San Giovanni II ha detto appunto ai frati che tengono questo santuario: vedete, questa è la predica della gente per la gente. Quando uno va sotto il monte rimane sconvolto dalla stanza dei fiocchi di Papa Giovanni, e dicono: te guarda che bello, quanti bambini. Per cui questo ci fa dire che a volte anche l'impossibile diventa possibile con Dio. E anche se nelle nostre famiglie ci fossero delle situazioni un po' strane, possono rinsaldarsi. Vi faccio l'esempio di una persona che io conosco, di cui giustamente non dico né il nome né il dove, non è di queste parti comunque, che aveva la figlia che era scappata con un altro, lasciando un figlio di 3 anni. E la cosa assurda è che i genitori davano ragione al genero. Infatti la figlia non andava più in casa dei genitori, se no un ciao mamma, ciao papà, e il genero andava ancora a Natale e a Pasqua a mangiare a casa, perché la figlia non ci andava. Questo padre è stato 5 anni a fare tutti gli anni un pellegrinaggio in un santuario mariano, facendo a piedi gli ultimi pezzi di questo santuario, a piedi nudi, chiedendo la grazia che sua figlia mettesse la testa a posto. Dopo 5 anni, non solo questa è tornata, ma hanno avuto un altro bambino. A volte la preghiera fa davvero miracoli. Per cui iniziamo a pregare un po' di più, anche per le nostre famiglie. Sia lodato Gesù Cristo.